e bentornati a scuola. Buon anno di studio.
Grazie.
A tutte voi, a tutti voi che animate, date un'anima, anima scritto con la A maiuscola, all'attività di alfabetizzazione culturale e funzionale. Il tema dell'anima, con la A maiuscola appunto, come ben sapete, è stato per ora al centro dell'attenzione in questo viaggio, no? Visto il territorio che stiamo attraversando, non potrebbe essere diversamente, perché l'anima, considerata come attività fremente dell'intelletto, così gli abbiamo dato una collocazione finalmente all'anima, no? È un prodotto della cultura rinascimentale. Oggi la parola anima viene quasi sempre utilizzata per abbellire situazioni sentimentalistiche, no? È diventato un accessorio decorativo. Il verbo animare, cioè prendersi cura della propria anima intellettuale e dell'universale anima del mondo con lo studio, beh, si addice al vostro paziente impegno civile e politico, in quanto siete cittadine e cittadini che volete affermare il diritto dovere all'apprendimento, un diritto dovere legato all'applicazione dell'articolo 34 della Costituzione, che sancisce l'esistenza di una scuola pubblica aperta a tutti per tutto l'arco della vita. E allora bentornate e bentornati a scuola anche quest'anno. Inizia con il decimo itinerario la seconda parte di questo percorso di alfabetizzazione, che utilizza la storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Inizia la seconda parte di questo viaggio, che va da Natale a Pasqua e che comprende tutta la stagione invernale fino alla prossima primavera, quando comincerà la terza parte di questo viaggio. Riprendiamo quindi il nostro cammino sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale e degli albori dell'età moderna, e siamo sempre in attesa, ma guardate, ma c'è tempo, perché il viaggio è ancora lungo, quindi non disperate, no? Siamo sempre in attesa di poter entrare dentro la Cappella Sistina, ci entreremo primavera probabilmente, per osservare le immagini affrescate da Michelangelo sul soffitto di questo famoso edificio. E l'attesa non è stata infruttuosa finora, perché, come sapete, abbiamo indagato sugli aspetti salienti della formazione intellettuale di Michelangelo, in modo da acquisire gli elementi necessari per capire il significato dei suoi affreschi, perché chi entra dentro la Cappella Sistina rischiando il torcicollo, la maggior parte di quelli che entrano lì e non hanno una percezione di quella che è la formazione intellettuale e di Michelangelo e di Giulio II e di Fedra Inghirami e di tutti quelli che girano in quell'entourage, vedono delle belle forme, forse vivono un'emozione, però per conoscere, per capire e per applicarsi bisogna bisogna affrontare un viaggio di studio. Perché? Ma perché il tema è complesso, ha una sua complessità. E quindi noi abbiamo indagato e continueremo ad indagare gli aspetti salienti della formazione intellettuale di Michelangelo, in modo da acquisire gli elementi necessari per capire il significato di alcune sue opere e il significato degli affreschi del soffitto della Cappella Sistina. Inoltre, seguendo il percorso formativo di Michelangelo, abbiamo iniziato a studiare nelle sue linee generali la storia del pensiero umano agli albori dell'età moderna, un'epoca nella quale stiamo viaggiando virtualmente. E sappiamo, perché prima della vacanza abbiamo affrontato l'argomento, che l'iter della formazione di Michelangelo coincide con un significativo avvenimento culturale, cioè lo scontro ideologico tra i neoplatonici e gli aristotelici umanistici, ricordate. Cioè questa complessa e articolata polemica ha avuto il merito di favorire lo sviluppo di numerosi investimenti di intelligenza prodotti dalla competizione, dal confronto tra le varie correnti che nascono nell'ambito dei due schieramenti. Tre correnti neoplatoniche, ricordate, la mistica, la politica e la pedagogica, e due correnti aristoteliche, la veroista e l'alessandrina. E noi sappiamo che la polemica più animata è in atto soprattutto all'interno del mondo neoplatonico. Michelangelo, come sappiamo, cresce, studia e lavora nell'ambito dell'Accademia Platonica Fiorentina, nella quale nasce e si sviluppa la corrente più importante che si è sviluppata in questo periodo. La corrente che prende il nome di pedagogico-filologica. E i maggiori esponenti di questa linea di tendenza, noi li conosciamo perché ne stiamo studiando il pensiero, sono Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, che sono i più importanti filosofi in questo momento in Europa, nel mondo, nell'ecumene, anche se il loro pensiero viene quasi sempre affrontato marginalmente dalla scuola, dal mondo della cultura. E questo è strano. Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, come sappiamo, intendono esaltare il valore universale dello studio. E per questo la corrente si chiama pedagogica. E lo studio viene considerato lo strumento più efficace per dare dignità alla persona. E questa è un'affermazione di grande portata, no? Che continuiamo in qualche modo a sentire marginalmente. Questo concetto è un po' paradossale, ma è significativo. Cioè, questo concetto noi lo abbiamo sentito affermare, no? E l'ho detto più volte durante questo percorso, ultimamente da una ragazzina che è stata colpita proprio perché va a scuola e ha rischiato di morire, che viene dall'altro mondo, no? Cioè viene da quello che abbiamo chiamato il terzo mondo, no? E fa questa affermazione, questa ragazzina, chiamata alle Nazioni Unite, per ricevere il premio Nobel per la pace, e fa un discorso molto semplice citando Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, dicendo che lo studio è lo strumento più efficace per dare dignità alla persona. Dopo qualche ora ce ne siamo dimenticate, le istituzioni mondiali se ne sono dimenticate, perché però noi che animiamo percorsi di alfabetizzazione, voi prima di tutto, dobbiamo continuare a ribadire questo concetto. Per Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, come sappiamo, c'è una scala, è un'allegoria, da salire per conoscere l'universo. Questa scala, disegnata da loro con 5 gradini, no? Ricordate, è una metafora che corrisponde a un piano di studi, che include la grande cultura del momento, del Rinascimento, ma la grande cultura anche di oggi. Tanto le opere di Platone, i dialoghi, si sale su questa scala studiando, quanto quelle di Aristotele, la fisica e la metafisica. E la corrente pedagogica neoplatonica privilegia una disciplina che è la filologia, cioè lo studio dei significati delle parole, perché essendo in principio è la parola che dà un senso alla realtà. In principio è il logos, in principio è il verbum, in principio è la parola, e quindi la filologia è una disciplina fondamentale per capire l'universo, per capire il mondo creato. E la filologia e quindi l'attività didattica di questa corrente si incentra anche sullo studio delle lingue. Quali lingue? Beh, l'ebraico, l'arabo, il greco e il latino. Quattro lingue fondamentali per poter leggere e interpretare direttamente i testi dei grandi apparati letterari. A cominciare dai libri dell'Antico Testamento e soprattutto Pico della Mirandola, come abbiamo studiato prima della vacanza, si occupa dell'esegesi dei testi biblici letti in lingua originale. E le opere prodotte e commentate nell'ambito di questa corrente che abbiamo studiato strada facendo lasciano il segno nella formazione, quindi, tanto di Giulio II, di Giuliano della Rovere, che aderisce a questa tendenza, quanto di Michelangelo, al quale questa tendenza appartiene per filiazione diretta, perché ha avuto la fortuna di essere adottato e di trovarsi in un ambiente che ha permesso a Michelangelo di diventare Michelangelo, e Marsilio Ficino e Pico della Mirandola sono due dei suoi quattro maestri fondamentali in quella scuola, la scuola di Palazzo Medici. Ci sono quattro maestri fondamentali che tutti avremmo voluto avere, ma sono qui, quindi li possiamo avere se li facciamo rivivere, se il loro pensiero lo facciamo esistere, diamo un'esistenza al loro pensiero. Quindi non è casuale il fatto che la frescatura del soffitto della Cappella Sistina sia stata realizzata così come la vediamo, perché tanto il committente ispiratore, Papa Giulio II, quanto l'artista esecutore Michelangelo si sono formati sulle opere dei maestri della corrente neoplatonica pedagogico-filologica, e quindi in primis Pico della Mirandola, che ancora ci accompagna in questo viaggio anche questa sera. Quindi guardate sul punto 1 del repertorio. Pico della Mirandola ha come obiettivo intellettuale quello attualissimo di armonizzare le grandi religioni universali, in virtù anche dell'elemento che lui considera più interessante, la saggezza e il misticismo ebraico. Cioè, difatti, il cristianesimo e l'islam hanno le loro radici nell'ebraismo, quindi non si può prescindere dalla cultura dell'ebraismo. E sappiamo che nell'ambito dell'Accademia Platonica Fiorentina, Pico si è potuto avvalere della consulenza dei più importanti sapienti ebrei che, accolti da Cosimo il Vecchio, vivono e studiano a Firenze. Cosimo, molto abilmente, introduce a Firenze, accoglie a Firenze la comunità ebraica, soprattutto per motivi economici. Voi sapete che gli ebrei fanno girare il denaro, cioè sono prestatori di piccole somme, di piccoli prestiti, e la maggior parte della popolazione, che è formata da operai, da artigiani, da contadini, da piccoli commercianti, hanno bisogno di piccoli prestiti, e non li vanno certo a chiedere a chi a loro prestiti non ne fa, non vanno certo a chiederli ai pazzi, agli strozzi, perché questi non glieli prestano i soldi, quelli li prestano al re, ai re, in grandi somme, cioè, facendo delle operazioni. Invece l'esattoria ebraica fa piccoli prestiti perché ha bisogno di comprare, abbiamo bisogno di comprare l'automobile, abbiamo bisogno di comprare una mucca, abbiamo bisogno di comprare un macchinario, un telaio, abbiamo bisogno di comprare un nuovo strumento, beh, e allora con piccole rate e con un mutuo molto leggero, perché la Torah non prevede che si prestino soldi ad usura, ma con un giusto tasso, misurato su chi su chi riceve il prestito, sul reddito di chi riceve il prestito, ecco che la ricchezza di Firenze nasce anche da questo movimento di base di denaro che incentiva l'economia di base della città. Per cui c'è un benessere diffuso, perché si lavora, si produce. Ora, la comunità ebraica sta molto defilata. Gli ebrei non si espongono, perché sono protetti da Cosimo, ma Cosimo ha molti nemici, e quindi i nemici di Cosimo sono anche i nemici della comunità ebraica. Quindi la comunità ebraica sta all'interno delle proprie mura, non si espone, vive sotto traccia, secondo uno stile che è significativo. Ebrei in casa, fiorentini in città. Questo è il motto dell'ebraismo. Il massimo dell'integrazione e il minimo dell'assimilazione. La nostra cultura va protetta in casa, però nella città noi diventiamo a pieno titolo cittadini italiani, francesi, tedeschi, no? Al tempo delle leggi razziali gli ebrei di Germania dicevano: ma non siamo cittadini tedeschi noi, nessuno ci potrà fare nulla, abbiamo implementato... questo era, no, il fatto che ne conosciamo, fatti drammatici che conosciamo. Allora Pico utilizza la consulenza dei più importanti sapienti ebrei che sono stati accolti da Cosimo e che vivono a Firenze. Pico, dopo aver imparato l'ebraico e l'aramaico, inizia a studiare la Torah, il tema della legge uguale per tutti presente nel libro del Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, e dei profeti. Poi studia il Talmud. Il Talmud è la raccolta di tutti i vari commenti ai testi biblici fatti nei secoli dai più autorevoli rabbini. Abbiamo già incontrato più volte questa letteratura. E poi studia il Midrash. Attenzione, il Midrash, che è formato da diversi libri, è la prima grande antologia che raccoglie i racconti contenenti i miti ebraici. La parola Midrash significa racconto cerimoniale, ed è un genere letterario, il genere letterario con cui, come abbiamo studiato a suo tempo in un percorso sulla letteratura berittica dell'Antico Testamento, no? Si chiama così, letteratura berittica, sono stati scritti appunto i libri della Bibbia. Guardate, il Midrash è una letteratura molto diffusa in tutta la storia letteraria moderna e contemporanea, perché gli scrittori che portano in sé una cultura ebraica, ma anche senza portare una cultura ebraica, continuano, no? A inserire nelle loro opere la dinamica dei racconti del Midrash, no? Ultimamente abbiamo letto e abbiamo riscoperto Irene Mirosky, no? Anche qui a scuola, appena l'abbiamo riscoperta, l'abbiamo letta. Ebbene, se leggete i romanzi di Irene Mirosky, trovate ogni tanto, quasi sempre, no? Personaggi che rievocano miti ebraici, anche molto divertenti, perché no? E così tutta la cultura ebraica, per cominciare da Kafka, per esempio, il quale molto spesso, pur essendo molto laico, no? Molto spesso utilizza elementi che vengono da quella grande antologia che è il Midrash. E poi Pico intraprende lo studio della Kabbalah. Avete sentito questa parola? È una parola importante, che corrisponde, Kabbalah corrisponde ad un participio, ciò che abbiamo ricevuto, letteralmente vuol dire il termine Kabbalah, ed è un metodo che propone l'interpretazione dei testi biblici attraverso i simboli che emergono dal rapporto che intercorre tra i numeri e le lettere dell'alfabeto. Perché in ebraico i numeri corrispondono alle lettere dell'alfabeto. E quindi inevitabilmente c'è un gioco, no? Molto interessante che si crea. Ora, Pico della Mirandola diventa quindi intimo amico dei maestri ebrei con i quali studia. E noi conosciamo i nomi di costoro: Elia del Medico, che è anche uno dei medici di Cosimo, Yohanan ben Isaac e un misterioso personaggio, il rabbino Abram, che noi non sappiamo neppure chi sia, al di là delle sue opere esegetiche, ma ve l'ho detto, no? Gli ebrei stanno molto defilati, stanno sotto traccia, non ci tengono, no, ad esporsi, no? Non amano il successo, anche se sono degli intellettuali raffinati. E Pico della Mirandola acquista quindi una profonda conoscenza della lingua e della cultura ebraica, che gli permette di scrivere un trattato che è divenuto fondamentale per la divulgazione dei principi su cui si fonda il metodo della Kabbalah. Quest'opera si intitola Heptaplus. Ora, io immagino che non l'abbiate mai sentita nominare. Sì, lo so, perché è una di quelle opere che non si studia a scuola, come tante altre, e questo naturalmente è un limite, perché l'Heptaplus di Pico della Mirandola è un trattato importantissimo per imparare a leggere il mondo che ci circonda. E naturalmente tanto Giulio II quanto Michelangelo, quanto Fedra in Ghirami, cioè, la conoscono bene quest'opera. E difatti sono passati alla storia. Ma prima di parlarne noi dobbiamo fare alcune riflessioni che riguardano ancora l'ambiente dove Michelangelo cresce. Un ambiente che influenza la sua mentalità. Il giovane Michelangelo, che è sempre stato assettato di nuove conoscenze e sempre alla ricerca di ogni tipologia di bellezza, si ritrova completamente immerso in questo stimolante ambiente dove si coltiva il libero pensiero. Si fanno continue riflessioni sui massimi sistemi, e bisogna ragionare sui massimi sistemi, in particolare sul tema dell'anima, psiche, sul tema del mondo, il cosmos, e sul tema della ragione, il logos. Ora, Michelangelo proveniva da un ambiente familiare quasi completamente privo d'affetto, e per questo ha sofferto molto, e del tutto indifferente all'arte o a qualsiasi altro tema intellettuale. Di colpo si ritrova, e questo è stato il suo colpo di fortuna, e se lo meritava forse, e di colpo si ritrova accolto nella più sofisticata corte europea, dove i rapporti tra le persone sono molto cordiali. Gli studiosi che frequentano Palazzo Medici sono tutti uomini che, nello stile dell'Accademia di Platone, tendono a volersi bene, tanto spiritualmente quanto fisicamente. E è l'attuazione del pensiero dell'amore platonico, del quale abbiamo studiato i principi prima della vacanza. Per imparare con profitto bisogna volersi bene. Ora, Michelangelo si trova a suo agio in questo ambiente ricco di affettività, anche perché ha sofferto per l'autoritarismo, soprattutto per l'assenza della figura paterna. Suo padre non ha mai capito niente di lui, non si è reso conto che lui aveva talento, non ha valutato le sue capacità, non l'ha mai riconosciute, e per aver perso la madre poi in tenerissima età. Ed è per questo che la scomparsa poi di Angelo Poliziano, di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola, e lo addolora profondamente. Ci sarà un certo punto in cui Michelangelo rimane un sopravvissuto, cioè lui dice sono diventato un sopravvissuto, perché tutti quelli con i quali aveva lavorato ad un certo punto muoiono tutti nell'arco, no, di poco tempo, no? Poi Giulio II, Federin Ghirami, Bramante, Raffaello, anche se con Raffaello i rapporti non sono, sono rapporti molto tesi, però e quindi poi invece Michelangelo sopravvive a lungo, ma ricorderà sempre, no, questo fatto con grande dolore, malinconia, nostalgia. Ebbene, la scomparsa di questi personaggi lo addolora profondamente e lo inquieta anche il fatto che ci sia un mistero legato alla loro morte. Sono persone ritenute pericolose dagli organi repressivi del potere ecclesiastico, e poi in Firenze, tra l'altro, c'è una rivoluzione in corso alla quale parteciperemo prossimamente anche noi strada facendo, a complicare le cose. Nel 1494 Angelo Poliziano e Pico della Mirandola muoiono a qualche settimana di distanza a causa di una misteriosa malattia. Ora, si è sempre parlato convenzionalmente di sifilide, perché era una patologia molto diffusa in quell'epoca, tutti erano ammalati di sifilide, anche Giulio II. Ma nel 2008, quando alcuni ricercatori dell'Università di Pisa hanno riesumato i loro corpi, forse ricordate, no? C'è stato un articoletto su tutti i giornali, hanno trovato in questi resti un altissimo tasso di arsenico, e quindi, come si è sempre sospettato, entrambi i maestri di Michelangelo sono stati avvelenati. Ma da chi? Dai domenicani inquisitori di San Marco? Boh. Dai membri della famiglia dei pazzi, acerrimi nemici dei medici? Forse. Da chi altro? Beh, probabilmente non lo sapremo mai. Ora, quel che sappiamo è che sono sepolti nella Basilica di San Marco a Firenze, e quindi, no? Firenze non deve essere lontano da qui, no? Quindi abbiamo fortuna anche di fargli una visita a questi personaggi. E guardate, è ancora più interessante sapere che Pico della Mirandola è sepolto con il suo compagno, il poeta Gerolamo Benivieni, come fossero una qualsiasi coppia sposata. Ed è ancora più interessante prendere atto del fatto che i monaci domenicani inquisitori non hanno posto alcun divieto, anzi. A volte si sospetta che ci sia più bacchettonismo oggi che poi nel Rinascimento, anche se magari... Quindi fate una visita, non c'è più l'Inquisizione in modo dichiarato, ma fate una visita al monumento funebre di Angelo Poliziano, di Pico della Mirandola e di Gerolamo Benevieni, c'è il preside, che sia a lavorare, e nella chiesa di San Marco, nella quale ogni tanto con... l'ausilio di una guida di Firenze vale la pena entrare, osservare, conoscere per capire, no? E Michelangelo ha sempre onorato nelle sue opere il pensiero dei suoi maestri, un quartetto di maestri molto interessanti: Angelo Poliziano, Cristoforo Landino, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Un pensiero dichiarato proibito dall'Inquisizione. E questo provvedimento, che Michelangelo con prudenza disapprova completamente, ha fatto cambiare umore all'artista, e l'inquietudine è diventata la qualità peculiare del suo carattere. E l'Inquisizione si è subito attivata per estirpare le dottrine ebraiche del Talmud e il metodo esegetico della Kabbalah, introdotto nella cultura cristiana da Pico della Mirandola. Il Sant'Ufficio emana continuamente decreti che ordinano di tenere separati gli ebrei dai cristiani, che è proprio l'esatto opposto di ciò che avviene a Firenze. e di ciò che avverrà a Roma quando Giulio II diventa Papa, che fa la stessa operazione di Cosimo, perché capisce che bisogna incentivare l'economia di base e quindi è necessario che ci sia questa capacità che hanno gli ebrei di far girare il denaro. Nel 1487, poco prima che Michelangelo entri a far parte della ristretta cerchia di Lorenzo il Magnifico, Pico della Mirandola, come sappiamo, raccoglie 900 tesi per dimostrare che dottrine diverse, come il misticismo ermetico dell'antico Egitto, la filosofia platonica, la cultura islamica di Avicenna e Averroè, e soprattutto la religione ebraica, tendono tutte verso una concezione divina simile a quella della letteratura dei Vangeli. E questa idea viene avversata però dal Santo Ufficio, che dichiara il cristianesimo essere l'unica vera religione. Salutiamo il preside che è Pio VI. Sono arrivato alla fine del concetto, ma ora vado avanti. La ringraziamo allora per il rinfresco che abbiamo fatto. Sera, abbiamo brindato alla sua salute e alla salute della scuola. Il Sant'Uffizio ordina quindi di credere, perché attraverso i suoi decreti ordina di credere che il cristianesimo è l'unica vera religione. Giovanni Raffanelli, che è il magistrato, il supremo magistrato del Sant'Uffizio, è un intellettuale molto raffinato, no? Che studia, quindi dovrebbe avere una mentalità molto ampia, e ce l'ha anche, però è convinto di questo fatto e naturalmente lo sostiene per coerenza. Pico della Mirandola, come sappiamo, invece propone di organizzare una conferenza internazionale da tenere in Vaticano per discutere di questa nuova universalità e per celebrare l'armonia universale tra tutte le religioni. Ma l'Inquisizione dichiara blasfemi gli scritti di Pico, accusandolo di eresia e ordinandone l'arresto. E vedete, il pontificato contemporaneo invece è sulla linea di Pico della Mirandola, perché si parla invece di un'universalità, ma piano piano poi si arriva, no? Il mondo della cultura arriva ad imporsi. E Pico è costretto a fuggire in Francia, dove però il braccio armato dell'Inquisizione lo raggiunge e lo arresta. Per sua fortuna, grazie ai legami internazionali e al denaro di Lorenzo il Magnifico, Pico viene rilasciato e viene rapito, perché Lorenzo il Magnifico organizza un gruppo di teste di cuoio che vanno in Francia, prendono Pico, lo portano a Firenze, dove Pico trascorre gli anni che gli restano da vivere insegnando nascosto tra le mura di Palazzo Medici. Questa atmosfera di arte, di eros e di sapere proibito ha un impatto indelebile sulla formazione caratteriale e intellettuale del giovane Michelangelo e le idee che acquisisce le trasferisce nelle sue opere, soprattutto negli affreschi della Cappella Sistina, anche perché il committente, Papa Giulio II, ha una formazione simile alla sua e ha il suo stesso carattere. Scrive Fedra Inghirami in una sua lettera, litigano, discutono, però sono le due facce della stessa medaglia, e quindi è chiaro che si trovano d'accordo nel realizzare quest'opera, il soffitto della Cappella Sistina. Il carattere di Giulio II è turbolento, inquieto, teso alla conoscenza anche di ciò che è poco comprensibilmente proibito. Ora, crescendo intellettualmente nell'ambito della corrente neoplatonica pedagogico-filologica, il programma di studi di Michelangelo è formato da prodotti culturali quasi tutti proibiti, secondo l'indice dei libri pericolosi stilati dai funzionari dell'Inquisizione. E allora vediamo la formazione culturale di Michelangelo. Guardate sul punto 2 del repertorio. La formazione del gruppo di ragazzi, compreso Michelangelo, che frequenta la scuola di Palazzo Medici, inizia con lo studio della grammatica italiana, del latino, delle opere poetiche di Virgilio, si studia l'Eneide, le bucoliche, le georgiche. Virgilio è un punto di riferimento fondamentale, voi capite anche perché Dante lo aveva già scelto come sua guida. E lo studio della Divina Commedia di Dante e l'insegnamento di queste discipline, di questi argomenti, è delegato a Cristoforo Landino, che è un grandissimo latinista ed è un conoscitore, come sappiamo, di Dante. Scrive il commento in stile neoplatonico alla Divina Commedia, al quale poi tutti abbiamo attinto. Poi la formazione continua con lo studio della mitologia greco-romana basata sulle Metamorfosi di Ovidio, naturalmente, un'opera che conosciamo bene, l'abbiamo studiata qualche anno fa, abbiamo anche commentato i 2000 anni, abbiamo fatto una conferenza per commemorare i 2000 anni delle Metamorfosi di Ovidio. Di questo insegnamento se ne occupa Angelo Poliziano. Naturalmente gli artisti ci tenevano molto a conoscere le Metamorfosi di Ovidio, perché lì c'erano tutta una serie di racconti, li conoscete, che poi vengono utilizzati, no, sul piano dell'arte, sono stati utilizzati, no, ecco, in modo cospicuo. Poi Marsilio Ficino si incarica di insegnare ai ragazzi di Palazzo Medici il greco e di far loro studiare i dialoghi di Platone, la fisica, la metafisica e l'etica nicomachea di Aristotele e l'Ennea di Diplotino, che sono opere che Marsilio ha tradotto in latino e quindi è chiaro che conosce molto bene e quindi insegna con grande passione. Pico della Mirandola si incarica di insegnare ai ragazzi di Palazzo Medici, insieme ai primi rudimenti della lingua ebraica, le numerose storie tratte dai libri dell'Antico Testamento, mettendole anche in relazione con la letteratura dei Vangeli, così come insegna loro le storie delle sante e dei santi cristiani fuori dagli schemi in cui spesso li ha imprigionati la dottrina. Ora, Pico della Mirandola, nella sua opera di insegnamento, utilizza anche un ipotetico antico testo greco intitolato Pseudofocilide, un titolo che fa riferimento al presunto nome dell'autore, Focilide. Guardate, questo testo, che Pico traduce in latino, è un manuale di etica, una raccolta di aforismi, scritto sotto forma di poema epico, composto da circa 250 versi, che non risale però all'antica Grecia, e Pico della Mirandola ne è consapevole, ma al periodo ellenistico, al III secolo, ed è opera di un autore ebreo, probabilmente uno dei 70 studiosi che hanno tradotto in greco la Bibbia, un avvenimento che abbiamo studiato a suo tempo, ricordate. E questo anonimo autore fa la stessa operazione che fa il Dionigi Areopagita, che fa Procolo di Costantinopoli con il Dionigi Areopagita, no? Costruisce un falso vero. E questo anonimo autore, fingendosi un rispettabile filosofo greco, inserisce nel testo una serie di citazioni tratte dai libri dei profeti e dai libri del Pentateuco, per far conoscere i principi della Torah, la legge uguale per tutti, ai pagani e ai cristiani. Siccome all'interno della cristianità un'opera scritta da un ebreo era da mettere all'indice subito, e allora si finge un greco, un'opera greca, e nella quale inserisce tra gli aforismi greci invece affermazioni di cultura che arrivano dall'Antico Testamento, come Procolo di Costantinopoli ha inserito tutti gli elementi fondamentali del neoplatonismo nel cristianesimo, e il cristianesimo è diventato una corrente neoplatonica. Altra opera che Pico della Mirandola utilizza, quindi lo Pseudo Focilide è un'opera che studiano questi ragazzi, e Michelangelo, utilizza per curare la formazione dei ragazzi che frequentano la scuola di Palazzo Medici, e anch'essa un falso prodotto in età ellenistica, in area cristiana, che si intitola Oracoli Sibillini. E la composizione di quest'opera in 12 libri veniva attribuita alle misteriose donne profeta, le Sibille, dell'antichità greco-romana. Ora, Michelangelo, guidato da questi maestri, si è appassionato, no, nonostante stenti un po' in latino e in greco, perché in latino e in greco Michelangelo c'ha 6 meno meno, Michelangelo si è appassionato allo studio delle opere che abbiamo citato, e ha capito perfettamente come l'etica, cioè praticare il bene per raggiungere il bello e il giusto, provenga non dall'imposizione di una dottrina ritenuta l'unica vera, ma da un incontro, da un processo ecumenico, no? Tra diverse dottrine mescolate insieme, a cominciare dagli insegnamenti dei profeti biblici che incitano la ribellione contro il potere costituito che pratica l'ingiustizia, e dai richiami delle sibille pagane che invitano a prepararsi ad accogliere un messaggio di salvezza prossimo venturo, no? Ad avvenir baffone, no? Diceva. Queste idee che Michelangelo ha interiorizzato, no, alla scuola di Palazzo Medici, attraverso l'insegnamento di maestri innovativi, studiosi della cultura greca ed ebraica e sospettati di eresia, si concretizzano anni dopo sul soffitto della Cappella Sistina, dove, ed è il Papa stesso che lo vuole, se gli affreschi avessero raffigurato la gloria di Gesù Cristo, come voleva il Collegio Cardinalizio e il Santo Uffizio, avrebbero espresso un'apologia del potere, strumentalizzando l'umile figura del Salvatore, mentre era necessario ripercorrere l'annuncio della venuta di Gesù attraverso il messaggio contro il potere e contro l'ingiustizia dei profeti ebraici, e il messaggio di speranza universale delle sibille pagane, per dire che la Chiesa aveva urgente bisogno di una riforma culturale e strutturale. E difatti, voi sapete che nel soffitto della Cappella Sistina ci sono profeti e sibille, tra l'altro, e non è casuale che ci siano. Ora, cominciamo a capire, no? A costruire il mosaico di quello che poi dovremo leggere. No? Per dire che ci vuole una riforma della Chiesa. Il Papa vuole lasciare un messaggio, anche se non riesce ad imporre, no, la sua visione delle cose, perché il potere ecclesiastico è contro di lui, no, e tutti vogliono mantenere i propri privilegi, no? E di lì a poco, però, e a questo proposito gli affreschi della Cappella Sistina sembrano davvero profetici e sibillini, e di lì a poco la riforma avverrà, e sarà un avvenimento traumatico per la cristianità, che studieremo strada facendo, perché si capiva che c'era una situazione eversiva all'interno della Chiesa. Giulio II lo capisce benissimo, ma poi a un certo punto muore, è già morto, e quindi è chiaro che la riforma avverrà, e vedremo, lo studieremo naturalmente, questo avvenimento, e sarà un fatto drammatico, perché si spaccherà la cristianità, si spaccherà l'Europa, e cominceranno guerre di religione, invece di cessare le guerre, invece di creare l'universalismo, invece ci sarà uno scontro. E la riforma, quale di queste parole, cambiamento, mutamento, trasformazione, riordino, mettereste per prima accanto al termine riforma? Scrivetela. Quale tipo di cambiamento, di trasformazione, di riordino avete dovuto mettere in atto ultimamente? Noi siamo sempre a fare cambiamenti, a trasformare, a riordinare, no? Scrivete quattro righe in proposito. Io sono sempre a cercare di mettere in ordine in quella sorta di magazzino che è diventata casa mia, è tutto in ordine secondo il percorso, certo. E questo è positivo, no? Queste sono le mie quattro righe, scrivete le vostre. Ora, le parole cambiamento, mutamento, trasformazione, riordino fanno riflettere i protagonisti del romanzo del quale abbiamo letto la parte iniziale durante gli ultimi tre itinerari prima della vacanza, ve lo ricordate? Abbiamo letto e stiamo leggendo un romanzo che, come ben sapete, si intitola In Villa, che è stato scritto da Somerset Maugham nel 1941, è stato scritto dalle parti di Hollywood, siamo in California, ma Maugham pensava a Firenze in quel momento lì, a Firenze oppressa un po', all'Italia oppressa dalla dittatura e dalla guerra. In questo breve romanzo l'autore tratta con accenti di drammaticità il tema della dignità umana e del significato da dare all'esistenza. In particolare affronta la questione trattata da Pico della Mirandola, come abbiamo studiato, e quindi di carattere rinascimentale, della complessa relazione esistente tra la dignità e l'opportunità. Prima della vacanza, nell'itinerario prima della vacanza, ci siamo occupati di questo tema importante. No, il rapporto che c'è tra il concetto della dignità e quello dell'opportunità, e che tratta Pico della Mirandola e che naturalmente Maugham riprende non solo in questo romanzo, ma in molti dei suoi scritti, ha scritto molto. E non a caso il romanzo, come sappiamo, è ambientato a Firenze, e il centro dell'azione si svolge in una cinquecentesca villa rinascimentale, e non è casuale il fatto, perché i temi trattati, no, riguardano la città di Firenze, riguardano l'Accademia Platonica Fiorentina, riguardano il neoplatonismo. Maugham è un appassionato di questi studi, Firenze è venuto spesso a vivere questo clima. E adesso noi con pazienza dobbiamo ritessere la trama di questo romanzo per continuare a leggere, quindi abbiate pazienza, bisogna rievocare un po' gli avvenimenti, perché è logico, forse ve lo ricordate, ma è meglio riprendere il filo. C'è una protagonista che è la signora Mary Penton, no? Ve la ricordate, che è una signora molto affascinante, protagonista di questo romanzo, che è stata accolta in villa dai proprietari, che sono suoi amici inglesi, momentaneamente assenti, perché in questo momento in Italia gli inglesi cominciano a diventare nemici, e lo sono già, ma per ora, no? Ma poi si complicherà la posizione degli anglosassoni in Italia. Ma la ospitano in modo che lei si possa ristabilire fisicamente e psicologicamente dopo aver vissuto una brutta esperienza matrimoniale, perché il marito è morto in un tragico incidente stradale, in preda all'alcol, in rovina per i debiti di gioco, ed è rimasta vedova con un reddito molto basso a disposizione. Sappiamo che ci sono due uomini, Sir Edgar e Rowley, molto diversi tra loro nell'aspetto e nel modo di rapportarsi con l'esistenza, che la corteggiano. Sappiamo che Sir Edgar, che è un caro e vecchio amico della famiglia di Mary, coetaneo di suo padre, protagonista di una brillante carriera in India come governatore, è da sempre innamorato di lei e le ha fatto una proposta di matrimonio, nonostante la differenza di età, perché Edgar ha 24 anni più di lei, però è ancora un bell'uomo, elegante, sportivo, rassicurante soprattutto. Mary si aspettava questa richiesta, no? Che può offrirle la possibilità di cambiare in meglio la sua vita, anche perché Sir Edgar, che deve partire subito per raggiungere Cannes, dove c'è il segretario di Stato inglese per l'India, sta per essere nominato governatore del Bengala, un incarico prestigioso a cui lui tiene molto e che potrebbe svolgere nel migliore dei modi con una moglie come Mary al suo fianco, perché Mary è stata un'attrice, è giovane, è bella, è intelligente, il governatore del Bengala vive fastosamente, ha bisogno di una consorte che curi le pubbliche relazioni, deve dare molti ricevimenti. A cosa servono le mogli se non per dare molti ricevimenti? E lei, seppure abbia chiesto qualche giorno per riflettere, è orientata a dire di sì a Edgar quando fra tre giorni tornerà a Firenze, però non è convinta del tutto, evidentemente è combattuta. Mary e Edgar la sera stessa sono invitati a cena dalla principessa San Ferdinando, che è una vecchia signora americana che da decenni vive a Firenze, della quale abbiamo conosciuto l'impertinenza, e Sir Edgar, a causa del sopraggiunto importante impegno, ha già informato la principessa che sarà assente. Mary ha poca voglia di partecipare a questo incontro conviviale in un ristorante caratteristico in riva all'Arno, potete immaginarvelo, e preferirebbe starsene tranquilla sulla terrazza della villa che la ospita, dalla quale si gode uno stupendo panorama rinascimentale, ma si sente in obbligo di partecipare. Edgar, non potendola accompagnare, la invita, siccome lei si muove da sola in macchina, ma per strade deserte di campagna, e i tempi sono tempi, a portare con sé una pistola, la pistola che lui le ha procurato. Mary non vorrebbe uscire con un'arma nella borsetta, ma Edgar, che ha l'appoggio dei domestici Nina e Ciro, insiste e lei promette che farà come dice lui. La principessa vorrebbe far sentire ai suoi ospiti la bella voce del cantante dell'orchestrina che si esibisce in questo locale, che però è assente per malattie, viene sostituito da un pessimo violinista. Si tratta di un giovane emigrante che fra un po' conosceremo. Beh, a questo improvvisato violinista, allorché passa a raccogliere con il piattino, Mary fa un'offerta cospicua, e questo gesto solidale viene criticato dal signor Rowley, che, come sappiamo, è il secondo uomo che corteggia Mary. Rowley Flint è un trentenne con fama di, tra virgolette, mascalzone, non particolarmente di bell'aspetto ed elegante, ma provvisto di un fascino particolare che gli assicura un grande successo con le donne. Appartiene ad una famiglia facoltosa, della quale lui si vanta di essere la pecora nera, e ha un buon patrimonio a disposizione, per cui si può permettere di vivere di rendita, si giustifica anche dicendo: ma perché dovrei trovarmi un lavoro per portare via al posto qualcuno che ne può avere bisogno? E quindi, ebbene, Rowley ha accettato l'invito a cena della principessa solo per poter corteggiare Mary, la quale respinge con decisione le sue proposte, disapprova le sue osservazioni, anche se alla fine della cena, siccome l'auto decapotabile della principessa è al completo, è costretta a riaccompagnarlo in albergo con la sua macchina. Ma i due non hanno sonno e cominciano a viaggiare un po' per la campagna, e tra Mary e Rowley si sviluppa un'appassionata conversazione dai toni drammatici, perché lui le consiglia di non sposare Edgar perché senza amore la sua decisione di comodo rischia di risultare fallimentare, ma lei dichiara di essere stufa dell'amore e racconta con grande partecipazione emotiva le fasi drammatiche della sua vita matrimoniale con un marito alcolizzato e giocatore del quale era molto innamorata, ma che lei non è riuscita a salvare con l'amore, perché l'amore non sempre è salvifico. E quindi preferisce scegliere un rapporto pragmatico e non sentimentale, anche se potrebbe, e qui fa un'affermazione forse alla quale anche lei non crede fino in fondo, se si presentasse un'occasione particolare, donare generosamente qualcosa di sé, della sua bellezza, a qualcuno che ne avesse particolarmente bisogno. E Rowley la prende in giro per questa sua affermazione animata da uno spirito filantropico, no? Tuttavia rimane colpito e molto intenerito dal fatto che Mary si sia apertamente confidata con lui. Lei aveva anche bisogno di parlare con qualcuno della sua situazione. Ma il fatto è che Rowley è molto attratto da Mary. Lui non lo vuole ammettere, cerca di non darlo a vedere, ma in realtà è attratto particolarmente. Anche perché lei si fa desiderare, non ci sta, e quindi è ironizzando, ma non troppo, Rowley finisce anche lui per farle una proposta di matrimonio, ma lei naturalmente la considera ambigua, pensa che la stia prendendo in giro, e lui, che esternamente preferisce sempre mostrare il suo sarcasmo, è però assai deluso nel suo intimo dal deciso rifiuto di Mary, anche se per orgoglio non lo dà a vedere. Poi, quando Mary gli chiede di prendere il fazzoletto nella borsetta perché lei ha pianto, no? Rowley scopre la pistola. E sebbene Mary si giustifichi dicendo che se fosse per lei non la porterebbe con sé, Rowley critica il carattere e la mentalità di Edgar, suo rivale, questo, che le ha procurato quest'arma, ma lei lo difende con fermezza. E la conversazione termina in tono piuttosto freddo, nervoso, davanti all'albergo di Rowley. Mary lo sollecita a scendere, i due si salutano con una certa freddezza e Mary, alla guida della sua auto, si dirige verso casa. E ora continuiamo a leggere, perché qualcosa succede che mette alla prova lo spirito filantropico di Mary. È un fatto che porta, un fatto drammatico, che porta in primo piano il tema della complessa e pericolosa relazione tra la dignità, il cipresso, e l'opportunità, il fico. Attenzione, perché Mom anticipa il discorso che ora dobbiamo fare sull'Heptaplus, che io penso si sia studiato anche bene, mi viene da pensare, non lo so, perché non è un dato che... Ma Mom, che è un intellettuale molto attento, al quale piace naturalmente studiare la storia del pensiero umano, e gioca molto nei suoi romanzi con i simboli. E la lettura di Mom sembra una lettura semplice, anche accattivante, perché racconta storie, no? Molto coinvolgenti, con colpi di scena, però l'elemento più significativo dei suoi racconti è il fatto che piazza sempre tutta una serie di simboli nel posto giusto, no? Perché chi legge si possa deliziare a decodificarli. Forse lui è convinto che tutti frequentino un percorso di alfabetizzazione funzionale e culturale. Fatto bene ad esserne convinto, perché così perlomeno noi ci divertiamo a decodificare. Il cipresso rappresenta la dignità, il fico rappresenta l'opportunità. E lui li sistema in una posizione strategica che adesso riconoscerete e quindi la decodificherete. E c'è poi anche qualche cos'altro, ma forse ancora più esplicito. E allora, andiamo avanti a leggere. Mary passò per le silenziose vie cittadine, tornò sulla strada dell'andata e poi prese a salire la collina in cima alla quale si trovava la villa. La salita era ripida, con brusche curve a gomito. A metà strada c'era una terrazzetta semicircolare con un cipresso e un fico e un parapetto da cui si vedeva la bellezza di Firenze. Tentata, Mary si fermò, scese dall'auto e andò ad affacciarsi. La veduta che si offrì ai suoi occhi sotto la luna era incantevole. A un tratto si accorse che nell'ombra del cipresso e del fico c'era un uomo che venne avanti e si tolse il cappello. «Mi scusi, lei non è la signora che è stata così generosa al ristorante?» disse. «Vorrei ringraziarla». Lo riconobbe. «Lei è il violinista?» Non aveva più quell'assurdo costume napoletano, ma un vestito qualunque piuttosto misero e liso. Parlava inglese abbastanza bene, ma con accento straniero. «Ero in debito con la pensione, la famiglia dove sto è molto buona con me, ma è povera, e dei soldi ha bisogno, ora potrò pagare». «Che fa qui?» chiese Mary. «Per me è di strada, mi sono fermata a guardare il panorama, sto in una delle case subito prima della sua villa». «Come sa dove abito?» «Beh, l'ho vista passare in macchina, so che ha un bel giardino, che nella villa ci sono degli affreschi». «C'è stato?» «No, come potevo, me l'hanno detto i contadini». A Mary era passato il leggero nervosismo del primo momento. Era un giovane dal tratto garbato, piuttosto timido. Ricordò com'era sembrato a disagio al ristorante. «Vorrebbe venire a vedere il giardino e gli affreschi?» disse. «Sarebbe un grande piacere. Quando potrei, senza disturbare?» Mary non aveva voglia di andare a letto. «Perché non adesso?» propose d'impulso. «Adesso?» ripeté il giovane assai sorpreso. «Sarei molto lieto», disse, confuso. «Salti in macchina, la porto su». Salì, e Mary ripartì verso la villa. Passarono vicino alle squallide casette dove abitava il giovane e poco dopo giunsero al cancello della villa. Era aperto. Mary entrò in casa, accese le luci e condusse il giovane direttamente al salone con le pareti affrescate, ghirlandaio, ricordate. Era un magnifico ambiente, arredato dai proprietari con bei mobili d'epoca, e i dipinti, sebbene in parte scoloriti, davano alla stanza un'impressione di splendida vitalità. «Stupendo!» esclamò l'ospite. «Credevo che cose simili si vedessero solo nei musei. Non immaginavo si potesse possederle». Mary fu commossa dal suo entusiasmo. «Ed è tutto suo?» chiese lui. «Oh no, la villa appartiene a dei miei amici, me l'hanno prestata finché sono via». «Peccato, lei è molto bella ed è giusto che abbia cose belle». «Venga», disse Mary, «le prendo un bicchiere di vino e poi andremo a vedere il giardino». «No, non ho cenato, il vino mi farebbe male». «Perché non ha cenato?» Lui fece una risata fanciullesca. «Non avevo soldi». «Ma non si preoccupi, mangerò domani». «Che assurdità, venga in cucina». «Non ho fame, questo è meglio del mangiare, mi lasci vedere il giardino con la luna». «Il giardino non scappa e la luna neanche. Le preparo qualcosa e poi potrà vedere tutto quello che vuole». Scesero nella cucina immensa dove si poteva cucinare per 50 persone. Nina e Ciro erano a letto da un pezzo e dormivano. Mary e l'ospite trovarono pane, vino, uova, bacon e burro. Mary accese la cucina elettrica e mise a tostare qualche fetta di pane, ruppe le uova in una padella per farle strapazzate. «Tagli il bacon», disse al giovane, «e lo friggiamo». «Lei come si chiama?» Col bacon in mano il giovane batté i tacchi. «Carl Richter, studente d'arte». «Ah, la credevo italiano. Ma lei è tedesco?» chiese Mary strapazzando le uova. «Ero austriaco quando esisteva l'Austria». Nella sua voce c'era una tale amarezza che Mary gli diede un'occhiata interrogativa. «Come mai parla l'inglese? È stato in Inghilterra?» «No, l'ho imparato a scuola». A un tratto sorrise. «È meraviglioso che lei sappia fare questo, cucinare. Sappia che da ragazza lavoravo e non solo sapevo, ma dovevo farmi da mangiare. O preferisce credere che abbia vissuto sempre nel lusso con uno stuolo di persone al mio servizio, come una principessa delle fiabe, con una fata come madrina?» Quando fu pronto, Mary guidò l'ospite in sala da pranzo. Era una stanza ampia, col soffitto dipinto. Sedettero uno di fronte all'altro su alte sedie solenni a un tavolo da refettorio. Mi vergogno di essere così mal vestito, disse lui sorridendo. In questa sala splendida dovrei avere un abito di velluto fino come i cavalieri nei quadri antichi. Il vestito era misero, le scarpe rappezzate, la camicia aperta sul collo era sfrangiata, aveva un'aria affaticata che inteneriva. Mary pensò che, in costume, vestito come uno di quei giovani principi del bronzino agli Uffizi, sarebbe stato quasi bello. Quanti anni ha? 23. Ma che cosa serve la gioventù quando uno non ha prospettive? Vivo in una prigione senza via di scampo. È un artista? Lui rise. Me lo domanda dopo avermi sentito suonare? Non sono un violinista. Quando sono fuggito dall'Austria, ho trovato lavoro in un albergo, ma gli affari andavano male, mi hanno mandato via. Ho fatto altri lavoretti qua e là, ma è difficile conservare un posto se sei straniero e non hai le carte in regola. Suono il violino quando capita per tirare avanti, ma non capita tutti i giorni. Perché ha dovuto lasciare l'Austria? Molti di noi studenti eravamo contrari all'Anschluss. L'Anschluss, ricordate, l'annessione dell'Austria alla Germania nazista. Gli austriaci hanno risposto in massa favorevolmente ad un referendum per l'annessione al Reich. Cercammo di organizzare una resistenza. Era stupido, naturalmente, non avevamo speranze. L'unico risultato fu che una parte di noi furono ammazzati e gli altri messi in campo di concentramento. Ci sono stato anch'io per 6 mesi, ma sono fuggito e sono venuto in Italia attraverso i monti. Il giovane rivolse a Mary un sorriso ironico. Sa, non sono il solo. Oggi nel mondo ce n'è tanti come me. Migliaia e migliaia. Comunque, sono libero. Questa è un'affermazione di grande attualità, sebbene questo testo sia stato scritto nel 1941. E qui c'è un giovane che viene dalla Mitteleuropa, che supera i muri. Comunque sono libero. Ma che progetti ha per il futuro? Chiese Mary. La prego, non mi ci faccia pensare adesso. Mi lasci vivere questi istanti inestimabili che voglio serbare per sempre nella memoria, qualunque cosa mi succeda poi. Mary lo guardò in maniera strana e le parve di udire il battito del proprio cuore. Ciò che aveva detto a Rowley era stato quasi uno scherzo, una vana fantasticheria da cui sapeva che al momento buono si sarebbe ritratta. Era venuto adesso quel momento. Si sentiva curiosamente temeraria di fronte a questo giovane dal viso tragico e misteriosamente conturbante. Era passata da un pezzo la mezzanotte. Dalle finestre aperte veniva un'aria tiepida e profumata. Mary sentiva un'eccitazione mista a una sorta di languore. Si alzò bruscamente. Ora le mostro il giardino e poi dovrà andare. L'accesso più comodo al giardino era dalla sala degli affreschi ed ella lo condusse là. Passando, il giovane sostò a contemplare un bel cassone addossato al muro, poi vide il grammofono. Fa un effetto strano in questo ambiente. Posso sentirlo? Lui girò la chiavetta e per caso c'era su un disco con un valzer di Strauss. Il giovane mise un piccolo grido di gioia. Vienna, è un valzer viennese. Guardò Mary con occhi splendenti. Il suo viso era trasfigurato. Lei intuì cosa desiderava chiederle e al tempo stesso vide che era troppo timido per parlare. Sorrise. Sa ballare? Oh sì, questo so farlo. Ballo meglio di come suono. Vediamo. Egli le cinse la vita e in quella stanza sontuosa e vuota nel cuore della notte danzarono avvolti dall'incantevole melodia d'altri tempi del musicista viennese. Poi Mary lo prese per mano e lo condusse nel giardino, che ora aveva assunto un fascino arcano. I secoli svanivano e pareva di abitare un mondo più giovane e nuovo, in cui l'istinto era più impetuoso, le conseguenze meno reali. Camminarono silenziosi mano nella mano. «È così bello», mormorò il giovane, «che quasi non si sopporta», disse citando il celebre verso di Goethe in cui Faust, finalmente appagato, prega che l'attimo fuggente non si dilegui. Lei rise sommessamente. Il giovane sospirò. «Vorrei morire stanotte. Niente di così meraviglioso mi accadrà mai più». ci penserò tutta la vita, avrò sempre questa sera da ricordare, la visione della sua bellezza e la memoria di questo luogo stupendo. Portò la mano di lei alle labbra e con un piccolo inchino la baciò. Mary gli fece una carezza sul viso, lui cadde in ginocchio, Mary prese la testa del giovane tra le mani, lo attirò a sé e gli baciò gli occhi e la bocca. C'era in quell'atto qualcosa di solenne, di mistico, provò un sentimento a lei sconosciuto. Il suo cuore era pieno di tenerezza, il giovane si levò in piedi e la strinse appassionatamente tra le braccia. Aveva 23 anni. Lei non era una dea da invocare, ma una donna da amare. Rientrarono nella casa silenziosa. E beh, lasciamo che qualcosa succeda, poi vedremo. La formazione di Michelangelo comprende anche l'apprendimento dei principi della Cabala ebraica, e questo tipo di conoscenza durante il Rinascimento avviene su un testo molto significativo, scritto da Pico della Mirandola, che influenza tutta una generazione di artisti. Anche Papa Giulio II, che è un cultore del metodo esegetico della Cabala, è stato influenzato da quest'opera, che gli ha permesso di essere più recettivo nel vivere a stretto contatto con i grandi artisti del momento, per cui è diventato uno dei più importanti, se non il più importante, committente di opere d'arte di tutta l'età moderna, forse il più grande committente di sempre. Guardate sul punto 3 del repertorio. Pico della Mirandola, in quanto profondo conoscitore della lingua e della cultura ebraica, scrive un trattato fondamentale per la divulgazione dei principi e dei simboli su cui si fonda il metodo della Cabala. Quest'opera si intitola Heptaplus, un vocabolo che significa, è greco, significa 7 volte 7, e tratta dell'interpretazione in chiave allegorica del racconto biblico della creazione. Il testo dell'Heptaplus è formato da 7 libri, ognuno dei quali è suddiviso in 7 capitoli, vedete i numeri giocano un ruolo fondamentale, più un proemio, una prefazione. Il libro primo non ha una prefazione specifica, ma è preceduto da una avvertenza del primo editore. E chi è il primo editore di quest'opera? Guardate, è lo stampatore di Lorenzo de' Medici, è l'eccellente stampatore Roberto Salviati, che questa avvertenza contiene una dedica rivolta a Lorenzo de' Medici. E poi il libro primo è preceduto da una introduzione generale dell'autore, divisa in 2 parti. Nella prima parte Pico illustra quali siano gli intenti del suo lavoro filologico, cioè lui vuole praticare un'esegesi che faccia incontrare persone di culture e religioni diverse, mentre nella seconda parte spiega gli esiti dottrinali che pensa di aver raggiunto, cioè la formulazione di una dottrina universale che unisca nel bene tutte le persone di buona volontà. E beh, non lo dice la letteratura dei Vangeli, dice Pico, no? C'è un pace agli uomini di buona volontà, gli uomini che Dio ama, ecco, e quindi tutti quanti, no? Gli uomini che operano per il bene, fanno parte della grande comunità umana. Sotto il profilo scientifico, Heptaplus è un'opera inattuale quando descrive gli aspetti fisici dell'universo, ma come tutte le opere di questo periodo non va valutata in questa prospettiva, perché la scienza moderna deve ancora iniziare il suo cammino, lo vedremo nei prossimi viaggi, bensì va studiata come un esercizio intellettuale sulla capacità che la persona deve avere nell'interpretare e nel costruire i simboli. E guardate, in questo senso quest'opera è più che mai illuminante e di grande attualità, proprio perché nel corso dell'età moderna il valore evocativo dei simboli è andato aumentando in campo artistico, no? E poi è andato aumentando quasi solo in funzione commerciale, no? Oggi i simboli, le firme, prodotti firmati, anche se valgono poco, ma poi conta la firma, per cui, ma i simboli hanno una funzione molto più ampia. Ora, la parte dell'Heptaplus che oggi risulta la più interessante, in particolare per noi che stiamo attraversando il territorio rinascimentale, è quella in cui, nella prima parte dell'introduzione generale del libro primo, Pico della Mirandola riflette sul termine simbolo, symbolon in greco, una parola chiave che, secondo la cultura orfico-dionisiaca e secondo tutte le culture antiche dell'età assiale, fa riferimento al termine talismano. Cioè, noi sappiamo, ci ricorda Pico della Mirandola, che cos'è un talismano. Il talismano è un amuleto, è un oggetto portafortuna che dà il potere, no, a chi lo possiede. E dal secondo secolo, sul territorio delle Ecumene, scrive Pico della Mirandola da esperto filologo e antropologo perché ha studiato le opere dei classici, i santuari di tutte le religioni, da quelle più antiche come l'ermetica, la caldaica, l'egizia, la pitagorica, l'orfico-dionisiaca, l'ebraica, a quelle di più recente formazione come il cristianesimo e l'islam, custodiscono talismani. Ancora oggi i santuari custodiscono talismani. Nella parola talismano, puntualizza Pico della Mirandola, c'è l'eco della parola greca telesma, che significa cerimonia sacra. E il termine cerimonia è strettamente legato alla parola racconto. La cerimonia si basa sempre su un racconto. Difatti, il potere di un talismano, scrive sapientemente Pico della Mirandola, si regge sul racconto che lo rende significativo e che permette a quell'oggetto di conservare il suo valore simbolico anche quando non esiste più. Quando l'oggetto, il talismano, non esiste più, esiste il racconto. Ricordate la scapola di Pelope? Il talismano tra i più importanti. Quindi la persona, l'esegeta, che studia e interpreta il significato degli oggetti e delle parole, le parole sono cose, è attirata, scrive Pico della Mirandola, non tanto dal talismano, dall'oggetto in se stesso, ma soprattutto è attratta dai racconti mitici originari che rendono magico, sacro e potente quell'oggetto. E poi, col tempo, scrive Pico, l'oggetto sparisce, ma rimane la parola che lo rappresenta. E quindi del talismano non resta che il racconto, il puro simbolo, kataros symbolon. Il movimento culturale della Cabala ebraica, scrive Pico della Mirandola, nasce tra gli scrivani ebraici già dal tempo dell'esilio a Babilonia e si sviluppa nei secoli in questo contesto, nel quale il principio generale corrisponde al fatto che nessuno è immune dal potere che assumono i simboli, proprio perché la loro potenza sta nei racconti che contengono. E i grandi racconti della creazione, quindi delle origini, sono contenuti in una trafila simbolica da interpretare. Ecco che cosa fa la Cabala. La Cabala è quel sistema esegetico che cerca di interpretare questa trafila simbolica per capire qual è la chiave della creazione. Ebbene, c'è un oggetto simbolico al quale siete affezionati, quale situazione lo rende prezioso? Beh, ci sarà un oggetto, no, che è simbolico, importante, no? Io ve l'ho detto più volte, cioè, questo oggetto, che a un certo punto mi sono reso conto che lo sto portando dietro dal 1 ottobre del 1984, e quindi a un certo punto è diventato una sorta di talismano che quando lo perdo di vista mi inquieto piuttosto. Beh, un picco della mirandola nell'Heptaplus descrive e utilizza il simbolismo della Kabbalah ebraica con l'intento di dimostrare in maniera oculata e approfondita che esiste un pieno accordo tra l'antica filosofia caldaica, egizia, ermetica, pitagorica, orfico-dionisiaca, platonica e il libro biblico della Genesi. Quindi c'è una corrispondenza. Scrive Pico, ascoltate che cosa scrive. Scrive una cosa, un pensiero di grandissima attualità. I simboli ricorrono a partire dalla creazione, per cui si potrebbe dire che in principio era il simbolo di cui la parola è espressione. E con questo vuole mettere in evidenza che sul piano esegetico, prima delle suggestioni mistiche, conta l'intuizione, che permette all'intelletto di decodificare il simbolo. Ecco che cos'è la mistica, è l'intuizione con cui decodifichiamo i simboli. E quando noi di un simbolo capiamo il significato, ecco che proviamo un sottile piacere, questa è la mistica. Secondo il pensiero della Kabbalah, al quale tutti i personaggi che abbiamo incontrato finora in questo viaggio sono interessati, Dio, cioè l'Alef supremo, l'uno, perché Dio nell'Antico Testamento, Alef è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, significa uno anche, con la U maiuscola. Ebbene, Dio in principio, secondo la Kabbalah, ha creato i simboli, e solamente quando la persona è in grado di interpretarli con il proprio intelletto, la creazione si realizza. Il mistero della creazione si rivela. E qual è la sequenza simbolica mediante la quale, secondo la Kabbalah ebraica, si rivela il mistero della creazione? Bella domanda. Ora, di questo tema che necessita di spazio e di tempo, ce ne occuperemo la prossima settimana, seguendo ancora l'indice dell'Heptaplus di Pico della Mirandola. Poi rifletteremo anche sul fatto che nella creazione del mondo finito non tutto risulta idilliaco, non tutto risulta idilliaco. C'è sempre il problema fondamentale, che è il problema del male: da dove viene il male, come mai, come si risolve. E a questo proposito concludiamo questo primo itinerario dell'anno proseguendo nella lettura del romanzo In Villa. Che valore simbolico ha il tragico colpo di scena contenuto in queste pagine? Senza dubbio è un invito a riflettere sul fatto che bisogna sempre fare i conti con la complessa e ambigua relazione esistente tra la dignità e l'opportunità, tra il cipresso e il fico.
L'ho trovato tra la stanza.
La stanza era al buio, ma dalle finestre spalancate entrava il chiarore lunare. Mary sedeva su una seggiola antica dallo schienale diritto e il giovane ai suoi piedi poggiava la testa contro le sue ginocchia. Rispondendo alle sue domande, le raccontava che il padre, capo della gendarmeria in una piccola cittadina, era favorevole alla restaurazione dell'arciduca Otto, ritenendola il solo mezzo per impedire che l'Austria, da lui amata con fervore patriottico, fosse assorbita dalla Germania. Nei 3 anni seguenti si era attirato l'odio dei nazisti austriaci per il rigore con cui aveva contrastato la loro azione proditoria. Il giorno fatale dell'ingresso delle truppe tedesche nel piccolo paese inerme si era sparato un colpo al cuore. Il giovane Carl stava allora terminando i suoi studi, si era specializzato in storia dell'arte, ma si preparava a diventare maestro di scuola. Reagire per il momento non era possibile e, con la rabbia in cuore, aveva ascoltato tra la folla il discorso pronunciato da Hitler a Linz, dal balcone del Landhaus, dopo la sua entrata trionfale nella città. Aveva udito gli austriaci sgolarsi ad acclamare gioiosi il loro conquistatore, ma all'entusiasmo era seguita presto la delusione. E quando alcuni coraggiosi avevano formato nascostamente un'associazione per lottare con ogni mezzo contro il dominio straniero, molti vi avevano aderito, e tra essi Karl. Erano tutti poco più che ragazzi, tenevano riunioni che credevano clandestine, cospiravano ingenuamente e non immaginavano che ogni loro mossa, ogni loro parola veniva riferita alla polizia segreta. Un giorno furono tutti arrestati, due furono fucilati per dare un esempio, gli altri mandati in campo di concentramento. Karl, dopo 6 mesi, era evaso ed era riuscito fortunosamente ad attraversare la frontiera entrando in Italia dal Tirolo. Non aveva passaporto né documenti di alcun genere che gli erano stati tolti nel campo durante la prigionia. E viveva nel terrore di essere arrestato come vagabondo e rispedito nel Reich, dove lo attendeva una dura punizione. Se avessi avuto i soldi per comprarmi un revolver, mi sarei sparato come mio padre. Prese la mano di Mary e se la portò al petto. Qui, tra la quarta e la quinta costola, proprio dove sono le tue dita. Non dire queste cose, rispose Mary con un brivido, ritraendo la mano. Lui rise. Sapessi quante volte, guardando l'Arno, ho pensato che prima o poi non mi sarebbe rimasta altra scelta che buttarmici dentro, Mary sospirò. La sorte del giovane austriaco le sembrava così crudele da non poter trovare parole di conforto che non fossero vane. Mary pensava alle sue tristi vicende, senza via d'uscita. Cosa poteva fare lei? Dargli dei soldi? Forse l'avrebbero aiutato per qualche tempo, nient'altro. Era una creatura romantica, il suo linguaggio esaltato era quello di un ragazzo che, nonostante le sue terribili esperienze, sapeva più di libri che della vita. Probabilmente non avrebbe accettato niente da lei. D'improvviso un gallo cantò. E sapete che quando canta il gallo c'è sempre un tradimento in atto. Il suono stridulo, sì, Mom fa così molto spesso, inserisce questi simboli. Il suono stridulo ruppe il silenzio notturno, facendola sussultare. Tolse la mano da quella di lui. Ora devi andare, disse. Non ancora, esclamò Carl. Si alzò sulle ginocchia, la abbracciò. Mary si sciolse dall'abbraccio. No, davvero, devi andare, è molto tardi, ti prego. Il giovane si tirò su in piedi, cercò la giacca, le scarpe, lei accese un lume. Quando fu rivestito, la prese di nuovo tra le braccia. Mi hai reso così felice, mormorò. Mi hai dato qualcosa per cui vivere. Il futuro non mi fa più paura, la vita non è così brutta, qualcosa succederà. Non dimenticherai mai? Mai. Mary alzò le labbra alle sue. Addio, allora. Addio fino a quando? Mormorò lui appassionatamente. Di nuovo lei si sciolse dal suo abbraccio. Addio per sempre. Partirò tra poco, tra 2 o 3 giorni, credo. Era difficile dire quel che doveva dirgli. Non ci possiamo rivedere, non sono libera. Sei sposata? Mi avevano detto che eri vedova. Fu vaga. Non sono libera e non possiamo rivederci. Ma io devo rivederti, almeno ancora una volta, altrimenti morirò. Non essere irragionevole. Ti dico che è impossibile. Allora non mi ami. Lei esitò un attimo. Non voleva essere rude, ma pensò che a quel punto era necessario dire la schietta verità. Scosse la testa e abbozzò un sorriso. No. Il giovane la guardò come se non capisse. Allora perché? Eri solo e infelice, volevo darti un momento di gioia. Ah, che crudeltà mostruosa. Non volevo essere crudele, il mio cuore era pieno di tenerezza e di compassione. Non avevo chiesto la tua compassione, perché non mi hai lasciato perdere? mi hai mostrato il paradiso e ora vuoi ricacciarmi sulla terra. No, nella sua indignazione c'era qualcosa di tragico. Mary era vagamente impressionata. Forse sono stata una stupida, disse. Non intendevo offenderti. Adesso non c'era amore negli occhi di lui, ma solo collera. La sua faccia era così pallida che pareva una maschera funebre. Mary, inquieta, capì quanto era stata sciocca. Che idiozia la sua. L'unica cosa era non perdere la testa, non fargli vedere che era spaventata. Mi dispiace moltissimo, balbettò. Non volevo ferire i tuoi sentimenti. Se posso fare qualcosa per riparare, ne sarò ben lieta. Lui aggrottò la fronte. E ora che fai? Mi offri del denaro? Non voglio i tuoi soldi. Mary prese la borsa e, infilandovi la mano, trasalì sentendo la rivoltella. Non aveva mai sparato in vita sua, o era assurdo supporre che si arrivasse a tanto, ma, grazie a Dio, aveva un'arma. Edgar non era stato così sciocco dopo tutto. Le balenò per la mente un pensiero incongruo. Certo non era immaginando una situazione simile che egli aveva tanto insistito. Riacquistò la sua padronanza. Ho 2.000 o 3.000 lire, ti basterebbero per arrivare in Svizzera. Lì saresti più al sicuro. Credi, non mi costa privarvene. Naturalmente non ti costa, sei ricca, no? Sei abbastanza ricca per pagarti lo spasso di una notte. Li devi sempre pagare ai tuoi amanti? Se volessi dei soldi, credi che mi contenterei di poche lire, prenderei le perle, i braccialetti che avevi addosso? Che donna abietta! Sei così vile che pensi di poter comprare chiunque. Se mi importasse tanto dei soldi, non credi che mi sarei messo d'accordo con i nazisti? Potevo risparmiarmi l'esilio, la fame. Dio mio, perché non riesco a farti capire? Volevo essere gentile. E pensi che ti ho fatto del male? Voglio riparare. Se ti ho offeso, se ti ho ferito, ti chiedo perdono. Volevo solo il tuo bene. Sei una bugiarda, una donna oziosa, inutile. Hai mai fatto niente di buono in vita tua? Vai in cerca di emozioni, di nuove esperienze, qualunque cosa per ingannare la noia. Non ti importa del male che fai agli altri. Ti avevo preso per una dea e sei solo una poco di buono. Forse farei bene a strozzarti per impedirti di ferire altri come hai ferito me. Potrei, sai. Chi mi sospetterebbe? Chi mi ha visto entrare in questa casa? Fece un passo verso di lei. Mary fu presa dal panico. Aveva un'aria sinistra, minacciosa. Il suo viso scarno era contorto dall'odio. Cercò di dominarsi. Aveva ancora in mano la borsetta. Afferrò il revolver e glielo puntò contro. «Se non te ne vai subito, sparo!» gridò. «Spara, dunque! Se ti avvicini ancora, farò fuoco! Su, avanti! Credi che mi importi della vita? Mi libererai da un peso insopportabile! Spara! Spara e ti perdonerò tutto!» La sua faccia si era trasfigurata. La cupa rabbia di prima era svanita. Avanzò verso di lei a testa alta, le braccia aperte, offrendo il petto. Potrai dire che un ladro è entrato in camera tua e l'hai ucciso. Su, fa presto. Mary lasciò cadere il revolver. Si abbandonò su una sedia e, nascondendo il viso tra le mani, scoppiò in un pianto dirotto. Lui la guardò per un momento. Ti è mancato il coraggio? Sei tremendamente stupida. La abbracciò e le coprì il viso di baci. Mi hai chiesto di non dimenticarti. Io dimenticherò, ma tu no. Mary non si mosse. Lo udì muoversi furtivamente nell'oscurità della stanza. D'improvviso una detonazione e poi il rumore di una caduta. Balzò in piedi con un grido di sgomento. Dio, che cosa hai fatto? Giaceva di fronte alla finestra, illuminato dalla luna. Si gettò in ginocchio accanto a lui, chiamandolo per nome. «Carl, Carl, che cosa hai fatto?» Gli prese la mano, che abbandonata ricadde inerte, gli tastò il viso, il cuore. Era morto. Si ritrasse, guardando con terrore quel corpo, smarrita, incapace di pensare. La testa le girava, temette di svenire. Sussultò, udendo in corridoio un fruscio, uno scalpicciare di piedi nudi. Il suono cessò, capì che fuori dalla porta c'era qualcuno in ascolto, guardò l'uscio, paralizzato dal panico, un picchio sommesso. Accovacciata sul pavimento, rimase immobile come il cadavere accanto a lei. Bussarono di nuovo, si costrinse a parlare. «Sì? Cosa c'è? Signora, le occorre nulla?» era la voce di Nina. «Mi è sembrato di sentire un botto». Mary strinse i pugni, conficcandosi le unghie nel palmo per costringersi a parlare con naturalezza. «Devi aver sognato, io non ho sentito niente. Torna a letto!» «Va bene, signora!» Un attimo di silenzio e poi il suono di passi che si allontanavano, come se potesse accompagnare quel suono con gli occhi. Mary, girando la testa, lo seguì lungo il corridoio. Aveva parlato istintivamente. Per darsi il tempo di raccogliere le idee, diede un profondo sospiro, ma bisognava fare qualcosa. Si chinò a guardare ancora una volta il ragazzo, rabbrividì. Si rialzò, mise le mani sotto le braccia del morto e cercò di trascinarlo via dalla finestra. Agiva inconsciamente, spinta dal cieco impulso di farlo uscire dalla sua stanza, ma il corpo era pesante. Emise un gemito angosciato, si sentiva debole come un fuscello, non seppe più che fare. A un tratto capì la follia di aver mandato via Nina. Come spiegare la sua risposta tranquillizzante con un morto in camera? E dirle che non aveva sentito niente quando lui si era sparato tra quelle quattro pareti. La visione confusa delle terribili prospettive della sua situazione le turbinò nella mente. La vergogna, il disonore. Cosa rispondere quando gli avrebbero chiesto perché si era ucciso? Non poteva far altro che dire la verità, e la verità era ignobile. Era tremendo trovarsi sola in quella stanza senza nessuno che l'aiutasse, che le dicesse cosa fare. Nel suo smarrimento sentì che doveva vedere qualcuno, aveva bisogno di aiuto. Rowley era la sola persona a cui potesse ricorrere. Era sicura che, se glielo chiedeva, sarebbe venuto. Diceva di amarla e, per quanto scapestrato, era un bravo uomo. Se non altro, gli avrebbe dato un consiglio. Però chiamarlo a quell'ora, nel cuore della notte. Ma non poteva aspettare che facesse giorno. Niente avrebbe giovato se non si agiva subito. Il telefono era sul comodino. Fece il numero. Lo sapeva a memoria perché Edgar stava nello stesso albergo e gli aveva telefonato spesso. Dapprima nessuna risposta. Poi una voce italiana, probabilmente il portiere di notte svegliato da un sonnellino di straforo, chiese di passare la stanza di Rowley. Udì squillare il telefono più volte inutilmente. Per un attimo fu atterrita, pensando che Rowley fosse fuori. Forse dopo averla lasciata era andato da qualche parte, magari da una donna. Emise un sospiro di sollievo, sentendo una voce ruvida, assonnata. «Sì? Che c'è?» «Rowley, sono io, Mary. Mi trovo in un guaio terribile». Lo sentì d'improvviso ben sveglio e sorridente. «Un po' tardi per mettersi nei guai, no? Di che si tratta? Non posso dirtelo. Una cosa grave. Vorrei che tu venissi qui». «Quando?» «Adesso, subito, più presto che puoi, per l'amor di Dio!» Egli sentì il tremito della sua voce. «Certo, vengo, non preoccuparti!» Che conforto, quelle due parole. Mary posò il ricevitore. «Ci fermiamo in attesa che arrivi Rowley, perché un po' ci mette, a portare consiglio, in modo che la prossima settimana potremo andare avanti a leggere e la cosa così si compie ancora di più». Secondo il pensiero della Cabala e tutti i personaggi che abbiamo, avete notato il rapporto tra dignità e opportunità, bisogna stare attenti nelle situazioni, ma secondo il pensiero della Cabala tutti i personaggi che abbiamo incontrato finora in questo viaggio sono interessati a studiare questo pensiero. Dio, l'Aleph Supremo, l'Uno, in principio ha creato i simboli. Guardate, lo afferma anche Jorge Luis Borges, no? Scrittore che conoscete bene e che ogni tanto sentiamo dire leggetelo, ma non è facile leggere Borges. Borges, sulla scia di Pico della Mirandola, nella raccolta intitolata L'Aleph, appunto, la cui difficoltà di lettura si attenua un po', almeno un po', se conosciamo questa idea, perché Borges applica l'idea dell'Heptalus per scrivere l'Aleph. Tra l'altro il titolo è significativo. E Dio, in principio, ha creato i simboli. afferma Pico della Mirandola. E solamente quando la persona è in grado di interpretarli con il proprio intelletto, la creazione si realizza, cioè il mistero della creazione si rivela. Noi capiamo che cos'è la creazione se sappiamo interpretare i simboli. E questo è un tema che ricorre nella letteratura poi sempre, nei romanzi dell'età moderna e contemporanea. E qual è, quindi, la sequenza simbolica mediante la quale, secondo la Kabbala ebraica, si rivela il mistero della creazione? Perché la Kabbala si occupa di questo, di interpretare i simboli nei quali si rivela il mistero della creazione, per cercare di capirne le chiavi. Ma anche se non le capiamo, è l'esercizio in se stesso che è positivo, che è divertente, che è significativo. Beh, di questo tema, attenzione, perché Pico della Mirandola scrive: il simbolo è il più complicato dei labirinti. Il metodo della Kabbala indica la via per non perdersi, scrive Pico della Mirandola nell'Heptaplus, facendo un'affermazione di grande attualità. Beh, inizia l'età moderna con queste affermazioni. Il simbolo è il più complicato dei labirinti. Borges l'ha presa, questa affermazione l'ha presa sul serio, no? Borges e tutti gli scrittori che su questa scia hanno lavorato in questi anni, nel secolo scorso e in avanti. Di questo tema, qual è la sequenza simbolica mediante la quale si rivela il mistero della creazione, di questo tema complesso ce ne occuperemo la prossima settimana, seguendo ancora l'indice dell'Heptaplus di Pico della Mirandola, sapendo che bisogna procedere sul nostro cammino con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Formulate pure la vostra ipotesi sulla creazione del mondo finito, dice il cabalista, sapendo che poco dopo ne formulerete un'altra che smentirà quella che avete formulato prima, perché il senso dell'esistenza sta nel non perdere mai la volontà di imparare, che è la madre di tutti i simboli. Ebbene, a noi adesso conviene fare un'ipotesi meno pretenziosa, che svelare il mistero della creazione. La scienza se ne sta occupando ora in altri termini, la scienza contemporanea. Un'affermazione meno pretenziosa ma più certa, affermando che la scuola è qui, il viaggio continua, e affermando che deve continuare anche nel corso di questo nuovo anno. Buonanotte. Arrivederci. Buonanotte.